Il testo della lezione di oggi ci fa fare un passaggio, beh, intanto un passaggio all'indietro nel tempo liturgico, perché torniamo al tempo di Natale, ma perché, come vediamo, si tratta del racconto che riguarda i Magi e la fuga in Egitto del Vangelo di Matteo. Ma ci fa fare anche un passaggio da altri punti di vista. Stiamo ragionando su questo tema del viaggio, abbiamo percorso un po' tre testi, quello dell'Esodo, quello del Salmo 84 che è stato fatto solo in forma scritta e quello del profeta Isaia il mese scorso, che ci hanno un po', spero, dato il profilo della dimensione umana, delle dimensioni profonde umane di un possibile viaggio legati a questo tema del desiderio, del non essere da soli durante il viaggio, del futuro, dell'aspettare strade appianate. In questi altri testi che invece ci accompagnano, che come vedete sono tutti del Nuovo Testamento, Matteo, Luca, Giovanni e Atti, vorremmo fare un po' un passaggio da questo aspetto più descrittivo. Abbiamo detto all'inizio, c'è anche qua questa raccolta di testi, che il viaggio è un tema che poeti, letterati, romanzieri, pittori hanno tutti molto visitato, perché il viaggio è un tema, una dimensione profondamente umana, dunque che attraversa culture e quindi abbiamo deciso di dedicare a questa dimensione più descrittiva della dimensione antropologica, umana del viaggio solo l'inizio delle nostre riflessioni, i primi tre temi, perché possiamo comunque trovare da tante parti spunti o idee per comprendere a fondo qual è il movimento che all'interno di ciascuno di noi ci muove verso il viaggio. Ma vorremmo invece dedicare la seconda parte, fare questo passaggio proprio, a qualcosa di più specifico, si dovrebbe dire tecnicamente, al punto di vista cristologico, cioè a questa dimensione, così come nell'annuncio dell'Evangelo, nella novità introdotta da Gesù Cristo, nelle sue parole, ma prima che nelle sue parole, nei suoi gesti, nella sua vita, questi viaggi prendano anche degli altri segni, delle altre direzioni, come in tutto nella vita di Gesù. Le dimensioni umane non sono mai cancellate, non sono mai negate, ma sono assunte e trasformate, cioè ci sono, è un uomo come noi, ma e dunque vive e subisce e vive in prima persona e sceglie le cose che gli uomini e le donne di ogni tempo subiscono, vivono e scelgono, sta dentro le dinamiche profonde del nostro essere, ma contemporaneamente non è solo questo. E dunque il suo assumere le dimensioni umane le attraversa, le compie e le, in qualche modo, le trasforma in un segno, in un sacramento, si dice in teologia, in un segno di qualche cosa che loro non mostrano ancora, ma che noi crediamo tutti mostreremo nell'ultimo giorno. Mi fermo un po' su questo passaggio, perché non è solo un dato teorico, è un dato abbastanza fondamentale. Faccio come al solito delle traduzioni un po' da cartone animato, così ci capiamo, no? Ma molto spesso noi abbiamo l'inconscia idea che il centro del cristianesimo sia che la questione dell'essere cristiani sia un contenuto piuttosto che un altro, no? E allora facciamo le classificazioni: i cristiani fanno così, i non cristiani fanno cos'ha, i cristiani fanno così, gli induisti, gli islamici, i buddisti, no? Facciamo una classificazione su e poi ci chiediamo: ma in che cosa il mio essere cristiano in politica, sul lavoro, in famiglia mi differenzia? Dove si vede la differenza rispetto a chi non è cristiano? Avete presente tutte queste famiglie di ragionamenti? Che in genere sono ragionamenti molto faticosi, perché uno passa lì il tempo a discutere 3.000 cose e poi normalmente conclude sempre dicendo però anche chi non crede a volte è più bravo di noi, no? Cioè alla fine il succo di tutta sta faccenda sarebbe: i cristiani dovrebbero essere più bravi degli altri, ma dato che questo non è sempre vero, I cristiani sarebbero quelli che desiderano essere più bravi degli altri, che tradotto alla fine significa che ciò che è proprio dei cristiani sarebbe essere secchioni, cioè quelli lì che vogliono essere i primi della classe a tutti i costi, il che alla fine è un ragionamento che non torna, non so se riesco a spiegarmi. Allora, questa domanda però, questa questione, cioè dove sta il proprio del cristianesimo, no? Perché uno dovrebbe fare tutta questa fatica di essere cristiano? Che cosa significa quelle cose che tutti ormai usiamo come slogan perché non sappiamo bene cos'altro dire, del tipo il cristiano chi segue Gesù? Cioè, cosa vuol dire, no? C'è un contenuto proprio, no? Allora, ci sono dei contenuti che i cristiani hanno e gli altri no, no? Eccetera. Questa questione qui è una questione seria, no? Ed è seria perché non solo conforma ai comportamenti personali, no? Cioè fa sì che io mi comporti di conseguenza in un modo o in un altro, ma è seria anche perché conforma le chiese, il modo in cui pensiamo proprio il cristianesimo nel mondo, il modo di rapportarsi agli altri, eccetera eccetera. Allora, io credo personalmente che in quelle cose che dicevo prima e che adesso riprendo stia il proprio del cristianesimo, no? Teologicamente si dice che il proprio del cristianesimo è nella dinamica dell'incarnazione, cioè non è un contenuto nel senso di un tema, una questione, un dato etico, no? Ma è in un, virgolette, molte virgolette, metodo, cioè in uno stile che è stato per primo agito da Dio nei nostri confronti in Gesù e che dunque deve essere agito da noi nella nostra vita, e questo stile, questo metodo, questa dinamica è quella dell'incarnazione, cioè Gesù non rifiuta, non cancella niente di ciò che non era suo, che era umano, essendo lui divino, non lascia cadere niente, non perde niente, assume tutte queste cose e contemporaneamente le fa lievitare secondo la loro legge, non la sua legge, le fa crescere per farle fiorire secondo come sono fatte. Questa è la legge degli amori veri, no? Gli amori veri sono così, uno non è che ha più problemi o meno problemi se ha un amore felice, che non è che risolve le sue cose, non è che diventa un'altra persona, ma contemporaneamente chi è amato diventa sé che fiorisce secondo la propria logica, e questa è anche la durezza degli amori, perché trovare la misura per cui io posso guardare un altro volendogli bene e lasciandolo fiorire secondo la sua logica è sempre un passaggino complicato, no? Allora io credo che questa è la questione. La legge dell'incarnazione è abitare dentro, assumere e far fiorire secondo la legge interna, in una fiducia di fondo, cioè che il Dio che ha creato tutte le cose le ha create bene e che dunque se le cose fioriscono ciascuna secondo la loro logica fioriscono bene, perché Dio le ha create secondo delle logiche buone, fioriscono come nel paradiso terrestre, per capirci. Allora, tornando alla nostra questione, i testi del Nuovo Testamento che ci accompagneranno da qui alla fine delle lezioni vanno in questa direzione, cioè sono per farci intravedere come Gesù, la sua vita e i suoi atti attraversano i temi che abbiamo detto del desiderio, del viaggio, della separazione, tutte queste questioni, e le fanno fiorire in un modo che di per sé era inaudito e inatteso da quelle cose in sé, in un modo che è loro proprio ma che non si potevano dare da sole. Allora, il testo di questa sera è il capitolo 2 del Vangelo di Matteo, che leggo velocemente perché è abbastanza lungo. Dice così: Gesù nacque a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode. Alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo. All'udire queste parole il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda. Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: andate e informatevi accuratamente del bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udite le parole del re e si partirono ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella essi provavano una grandissima gioia. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre e prostrati si lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Non so se ci avete fatto caso, poi vado avanti a leggere, ma questo brano che noi leggiamo sempre un po' come una favoletta da bambini, perché cioè, manca la Befana, ma poi per il resto c'è tutto, no? Proprio il presepio. È pieno di parole di viaggio, assolutamente pieno, ci sono partire, andate, tornare, no? È un racconto di viaggio, tutt'altro che un racconto per bambini, eh? È assolutamente un racconto di viaggio iniziatico, di un viaggio d'adulti, di un viaggio come il viaggio di Tobia. Poi prosegue così questo capitolo con un secondo strano viaggio. Essi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe destato si prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Erode, accortosi che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme del suo territorio dai 2 anni in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai magi. Allora si adempì quel che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. Egli alzato si prese con sé il bambino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Avendo saputo però che era re della Giudea Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e appena giunto andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: sarà chiamato Nazareno. Allora, questo testo appunto noi ce l'abbiamo direi negli occhi più che nelle orecchie, come un racconto da bambini, no? Ci sono questi personaggi del presepe, c'è questa storia a happy end per cui alla fine tutti vengono salvati, no? Così. E quindi facciamo una grandissima fatica a vedere il testo per quello che è tutt'altro che un racconto per bambini, no? È assolutamente è come Il Piccolo Principe, no? Che è una favola per adulti, no? Cioè è un racconto che dice delle verità profonde sull'esistenza e sull'esistenza degli uomini e delle donne adulti. Questo testo è pieno di due cose: di verbi di viaggio, di alzarsi, partire, fuggire, tornare, e di sogni. Alla grande, a chili proprio, no? Ed è pieno di separazioni, partenze, gioie, tristezze, paure, cioè di tutto ciò che fa la miscela della vita umana, no? È come se fosse concentrato in questo breve testo praticamente tutto: si nasce, si muore, c'è il dolore ingiusto e innocente dei santi martiri innocenti, no? Dei bambini uccisi al posto di Gesù, c'è la gioia dei magi di aver trovato quello che cercavano, la grande gioia della vita, trovare quello che cerchiamo, il che implica in genere sapere cosa cerchiamo, che è un bel problema, la paura e la protezione di Giuseppe, vecchio padre, che salva i suoi, c'è proprio tutto, ci sono tutte le dorsali, no? le costole portanti dell'esistenza in 40 righe, no? Già questo è ben curioso, cioè tutto ciò che sta nell'esistenza sta in mezzo ai viaggi, non sta fermo. Noi abbiamo la sensazione che la nostra vita è ferma perché vediamo un fotogramma alla volta, no? E vediamo la foto di quel giorno lì, no? Di quella settimana lì, di quell'anno lì, no? E diciamo è un periodo terribile, no? E tutti aspettiamo dicendo: no, ma adesso guarda, queste settimane qua sono un po' incasinate, però appena c'è un attimo di calma ci vediamo, che in genere vuol dire che passano quei 2 o 3 anni prima che ci vediamo, perché tutti siamo in attesa di una cosa che dovrà accadere, che non c'è mai, e quello che vediamo è sempre il fotogramma del momento, che in genere è pesantissimo, no? Quello che non vediamo è la vita vera, cioè che noi siamo sempre di passaggio da un fotogramma all'altro. Non so se riesco a spiegarmi, ma quello che non vediamo è la dinamica, no? E che ogni luogo, ogni sentimento, ogni dolore, ogni gioia in cui siamo è già, nel momento in cui lo proviamo, è già da lasciare, no? E ci chiama già altrove, proprio perché è accaduto, no? Perché c'è un dolore, questo dolore ci chiama a scommettere sulla vita oltre quel dolore. Se c'è una gioia, quella gioia ci chiama a non tentare di capitalizzarla, ma continuare a vivere. La vita è un viaggio, frase da portacenere, ed è così, no? Tutte le dorsali fondamentali dell'esistenza stanno in 40 righe, sono poche, essenziali, e tutte inframmezzate da viaggi. Questi vanno e vengono in continuazione. Il Vangelo di Luca ci presenta tutta la vita pubblica di Gesù come la sua salita a Gerusalemme, il suo cammino verso Gerusalemme. Cioè il primo elemento che ci viene provocato dal modo stesso in cui inizia, secondo il racconto evangelico, la vita di Gesù è: attenti, non siamo noi che abbiamo il desiderio di un viaggio, allora, noi che siamo lì piantati sui nostri piedi, che abbiamo la nostra vita, che abbiamo le nostre cose, che diciamo ok, forse ce la farò a andare, a separarmi, a fare, no? A desiderare, no? Ma siamo noi in viaggio. Non è una scelta, no? E i viaggi materiali, quelli che ci portano in un altro luogo, sono solo il segno, il sacramento che noi siamo in viaggio. Peraltro questi cristiani l'hanno sempre saputo, hanno sempre chiamato pellegrinaggio terreno la vita storica, e hanno sempre pensato che la loro patria era altrove, e hanno sempre chiamato la morte riposo eterno, cioè quando uno sta fermo finalmente. Quindi in un modo un po' inquietante per la nostra cultura, che ha un po' paura della morte, ci hanno sempre detto questa cosa qui, cioè noi siamo in quanto siamo in viaggio. E poi l'altra cosa curiosa di ordine generale è, qui ci sono due soggetti principali di questi due strani viaggi, che sono i Magi e Giuseppe, no? Paradossalmente rispetto a Gesù nella sua forma storica di bambino nato, appena nato, i più lontani e i più vicini. I Magi sono proprio l'esotico, no? I re persiani venuti dall'Oriente, questi strani, il principe azzurro, cioè un'immagine di ogni possibile esotica lontananza, distanza, di quanto di più diverso, di più astruso, no? Sono la sapienza che viene da altrove, i gentili, non appartenenti alla stessa religione, non appartenenti a niente, no? Magi. E dall'altra parte Giuseppe, che tutti i Vangeli ci presentano come l'ultimo giusto dell'Antico Testamento, no? E infatti è l'ultimo che sogna come nell'Antico Testamento, poi si smette di sognare, no? È l'ultimo che rappresenta la stirpe dei sognatori che comincia da Giuseppe l'Egiziano, no? Da lì in poi, da Giuseppe l'Egiziano a Giuseppe, padre di Gesù che sogna e interpreta sogni, c'è tutta questa lunga preparazione, no? I giusti, i buoni, coloro che fanno del loro meglio e che sono premiati nel fare del loro meglio, da essere posti a guardia di questo, a custodia di questo piccolino che cambierà il corso della storia, no? Che sta cambiando il corso della storia, no? A essere così vicini da vederlo crescere, da sentire la gente che dice: non è costui il figlio di Giuseppe il falegname, come viene riportato dai Vangeli. Allora, i più lontani e i più vicini, i più estranei, i più esotici e i più normali, quelli che è proprio come mio nonno, come il suo bisnonno, come tutta la stirpe dei giusti, di quelli lì che, ma quanti ne abbiamo visti? Tutti e due sono chiamati esattamente alla stessa cosa. E tutti e due sono presi di brutto dal luogo dove sono, spostati, turbati da quello che avevano organizzato. È interessante perché solo Gesù riesce a far fare la stessa cosa ai più lontani o ai più vicini, no? A noi non ci viene mai così bene, traduco. Ognuno di noi c'ha sempre questa oscillazione, no? Tra il fuori e il dentro, tra l'occuparsi degli altri e occuparsi di sé, tra le proprie fasi produttive e quelle riflessive, tra il vicino e il lontano, no? Tra il nuovo e il conservare l'antico, no? Tra lasciarsi turbare da ciò che accade e cambiare a seconda di ciò che accade, o il conservare e rimanere saldo quello che si è pensato, si fa, no? Noi abbiamo sempre queste due facce, proprio il fuori e il dentro, e il conservare e il rischiare, il raccogliere e seminare, posso continuare, no? E proprio i magi e Giuseppe, la tradizione antica e la sapienza che viene da fuori, quello che mi sta vicino, che è rassicurante, che è solido, quello che viene da lontano e porta ori, mirra, incenso, che è bello ma anche un po' inquietante, ma questi cosa vogliono, cosa vorranno da me, no? Cioè, tra il fascino di ciò che muta, cambia, innova, dà nuove strade e la fedele. Allora, che cosa succede? Noi in genere questi due pezzi fatichiamo a tenerli insieme. Quando ci sbilanciamo a cambiare, saremmo tentati di buttare via tutto quello che è dentro, no? Quello che è vecchio, quello che è conservato. E quando ci mettiamo invece a conservare, ci abbiamo grande diffidenza rispetto al nuovo. Questo ci accade nelle varie fasi della nostra vita, per cui da giovani si cambia di più e da vecchi si cambia di meno, no? Per dirla genericamente, da giovani si è più proiettati verso il futuro, da anziani più verso il passato e la memoria, ciò che è stato, no? Ok. Ma anche da persona a persona, ci sono tra noi quelli più esotici, sempre attratti da una nuova questione, e quelli più conservatori, pacati, calmi, che tendano a stabilire tutte le cose della loro vita, no? Ma ci è molto difficile mettere in viaggio tutte e due queste parti contemporaneamente. La piccola cosa che questo bambino che nasce ci dice è che se tutte e due le parti non viaggiano, se non viaggia il fuori e il dentro, se non si muove il nuovo e l'antico, l'attenzione agli altri e l'attenzione a sé, se non si muovono tutte e due insieme, non succede niente di vero. Succedono solo dei cambiamenti di facciata, delle sceneggiate come quelle di Erode, che in genere producono dolore innocente. È buffo, no? Perché anche Erode vuole mettere insieme ciò che ha e ciò che la novità gli porta attraverso la bocca dei magi. ma lo vuole mettere in moto in modo che nessuno delle due cose cambi, che nessuno dei due viaggi. Il risultato è l'uccisione degli innocenti. Ma ci torniamo. Allora, qui c'è un versetto che è il versetto 2, che io amo moltissimo, un po' perché mi chiamo Stella e sento molto la mancanza di un santo di cui portare il nome, e quindi mi sono autoeletta come santo di protezione la Stella dei Magi, che mi sembra una bella idea, ma un po' perché proprio trovo che questo versetto è un capolavoro, è una bellezza, di una bellezza pazzesca, no? Il versetto 2 che dice: dov'è il re dei giudei che è nato? Abbiamo visto la sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo. Leggo anche il versetto 3 perché la somma dei due è ancora più spaventosa. All'udire queste parole il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Allora, i magi sono persone per bene, con gli occhi aperti, che scrutano il cielo, che cercano segni, che hanno desideri, e dunque hanno visto sorgere la stella, che è il passo numero uno per essere della gente per bene: vedere i segni, vedere quello che accade, guardare la storia, vedere che cosa il tempo, gli accadimenti, gli altri, quali stelle sorgono. Ma questi sono per bene sul serio, non solo hanno visto sorgere la stella, cioè hanno riconosciuto nella loro storia un segnale, ma sono anche venuti, e cioè si sono messi in viaggio con tutta la fatica che questo comporta, e sono anche venuti con retta intenzione per adorarlo. Abbiamo visto sorgere la stella, siamo venuti per adorarlo. Risultato di questa operazione tutta giusta, anzi più che giusta. Un premio? No, una domanda: dov'è il re dei giudei? Cioè, il risultato di una vita che vede le stelle, che si muove per viaggiare e con retta intenzione, è una domanda, non una risposta. E questo versetto secondo me è incredibile ed è di una bellezza, di una consolazione, ma anche di una lucidità spaventosa. C'è qui il nostro grande inganno, quello per cui noi diciamo: ma insomma, ho deciso che ero cristiano, ho cercato anche di comportarmi meglio che potevo, sì, qualche pasticcio l'avrò fatto, però insomma siamo umani, tutti fanno qualche pasticcio, e adesso non mi danno 10? Io credo che qui, per esempio, c'è proprio la fioritura della vita tipicamente cristologica, che poi ci sarà continuamente ripetuta nell'Evangelo fino alla croce. Ma noi sulla croce di Gesù Cristo abbiamo fatto tanta bella poesia, per cui non la vediamo più, cioè l'abbiamo ben esorcizzata. In passaggi come questi, che hanno più questo tono da bambini, ci piglia alla sprovvista, la vediamo meglio, perché avendo questo tono da racconto da bambini non l'abbiamo raffreddato, no? Non l'abbiamo cancellato, e quindi ti piglia la gola, no? Abbiamo visto la stella, hanno ben interpretato quello che accadeva, hanno guardato il cielo, ci sono tanti dipinti così che rappresentano immagini nell'atto di scrutare il cielo, no? Il cielo notturno, a cercare i segni, no? Hanno visto la stella e l'hanno ben interpretata, hanno avuto il coraggio di mettersi in viaggio, l'hanno fatto con retta intenzione per adorare il bambino. E ciò che raccolgono di tutto questo è una domanda: dov'è il re dei giudei? E a fronte di loro ci sta la reazione di fronte. Loro sono la stella per Erode, no? Loro sono il segnale. E il versetto seguente dice: all'udire queste parole il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Questo versetto è doppiamente incredibile, no? Turbato. I segnali che ci raggiungono ci turbano, proprio nel senso che ci squilibrano, no? Che ci richiedono di uscire dal luogo in cui siamo. E vedremo pochi versetti dopo che Erode dirà: andate, non si mette in viaggio, andate e poi venite a riferirmi. E già spezza la logica, e la sua intenzione è di uccidere il bambino, non di adorarlo. Ed è questo che frutterà dolore. Io abbastanza spesso mi chiedo da dove arrivano i miei dolori. In genere la prima spiegazione di fronte a un dolore è che è colpa di qualcuno, in prima battuta di qualcun altro. Poi il passaggio successivo normalmente è vabbè, forse può esserci anche un po' di colpa mia, no? Cioè facciamo una serie di ragionamenti che sono sempre legati alla colpa, no? I nostri dolori normalmente nascono dal non avere visto le stelle, da non essersi messo in viaggio, dall'essere stati turbati senza aver avuto la capacità di mettersi in viaggio per adorarlo, d'avere provato a difendersi invece che farsi condurre da una stella, d'aver provato a difendere ciò che avevamo di acquisito. Credo che, come potete capire, potrei continuare piuttosto a lungo questo versetto, ma siccome resta tutto il resto del capitolo mi autoriduco. Però trovo che veramente questo versetto è bellissimo, no? Mi ricorda molto un film che, con tutto un altro linguaggio, in tutta un'altra logica, dice però presso poco la stessa cosa, ci mette 2 ore e mezza di film, ma che è Viaggio in Inghilterra. È esattamente la stessa questione, no? Il nostro premio è una domanda, ed è un altro viaggio, e questo per chi è cristiano è molto chiaro che è così, perché la nostra unica patria è il cielo, cioè l'unico posto in cui potremmo stare fermi sarà il paradiso. E noi questa cosa la sappiamo, poi però siccome fa un po' impressione, fa un po' che uno poi svaluta la vita di qua giù, ce la raccontiamo sempre in un modo un po' ritagliato, no? Dicendo vabbè, sì, però, no? In realtà è molto chiaro, no? Il nostro premio è avere ancora giorni per poter ancora scorgere stelle e metterci ancora in cammino. Poi c'è un altro versetto che mi colpisce abbastanza, e che è il versetto 7, che dice: allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo, eccetera, e li inviò dicendo: andate e informatevi accuratamente. Questo segretamente, no? C'è un... La segretezza è il contrario del viaggio, no? Perché solo chi ha una casa, un luogo stabilito, dei posti dove nascondersi può essere segreto, no? Chi è in viaggio ha bisogno di tutti, chi si sposta è visibile, non può essere segreto, no? Un viaggio si vede, si vede nel suo farsi e si vede nei suoi risultati, si è stanchi, si è provati, si racconta, si fanno vedere le diapositive delle vacanze al mare, no? Cioè un viaggio non è fatto per la segretezza. Tutti i viaggi generano racconti, non segreti. Il genere letterario racconto di viaggio è un genere diffusissimo. È la stabilità che genera la segretezza. È il difendersi che genera la segretezza. È la paura di perdere che genera la segretezza. E dunque Erode manda i magi a proseguire il viaggio. In buona sostanza i magi hanno fatto la loro parte, sono giunti con una domanda e si sentono dire: ok, la domanda è giusta, continuate pure. E loro continuano. Udite le parole del re, si partirono, ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella essi provarono una grandissima gioia. E buffo, rispetto al bambino non provano gioia, lo adorano, ma la gioia la provano a vedere la stella. E poi gli offrono in dono oro, incenso e mirra e sono avvertiti in sogno di non tornare da Erode. E dunque per un'altra strada fanno ritorno al loro paese. E c'è un sogno che è l'unica risposta che hanno, paradossalmente. E la risposta che hanno è: non fidatevi di Erode. È uno strano viaggio. E poi è stranissimo che questi sbucano dal nulla e finiscono nel nulla. Sono perfettamente impersonati dalle statuette del presepio. I grandi viaggiatori sono lì fermi, no? Paralizzati davanti alla capanna, in quelle pose che ce n'è sempre uno inginocchiato, uno in piedi e l'altro con lo scrigno, no? Sono grandi viaggiatori, di loro si ricorda solo un viaggio, non sappiamo niente altro di loro, e sono paralizzati nel momento, nel gesto del loro rendere adorazione a questo bambino. È strano, perché tutto quello che noi sappiamo di loro è questo gesto, ma è vero che tutto quello che conta è la strada che li ha portati lì e la strada che li ha riportati a casa. Tutta la devozione sui magi, anche quest'estate alla giornata mondiale della gioventù a Colonia, eccetera, tutte le tradizioni popolari sui magi, per esempio, gli fanno fare degli stranissimi giri per tornare a casa, sono passati dovunque praticamente, no? Si sono divisi, sono andati a raccontare del bambino, cioè tutta la tradizione popolare ha infarcito i loro viaggi di ritorno di chilometri e chilometri, no? Allora è uno strano viaggio. Uno strano viaggio che parte da non sappiamo dove, che riporta non sappiamo dove, che ha come unico nome quello di una stella e come unica gioia quello di una stella che li guida, che ha un pessimo incontro quello con Erode, che non si lascia contagiare dal viaggio ma che fa prevalere la paura, e finisce lì, no? E poi allora questo sogno che li avverte di non tornare passando da Erode è il primo di tre sogni, no? Allora, un primo sogno in cui si dice non passate da Erode, un secondo sogno: erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, fuggi in Egitto, resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino. Questo non sembra direttamente un viaggio, è una fuga, no? E poi è l'Egitto, che nella cultura della scrittura, nella cultura del popolo ebraico, è una figura mica qualsiasi, no? È l'Egitto che ha accolto Giuseppe, ha sfamato i suoi fratelli nella carestia, perché Giuseppe era diventato potente interpretando sogni, quello delle vacche magre e grasse, eccetera. Allora, i sogni erano strumento di potere, l'avevano fatto ricco e potente, diventano strumento di nutrimento per tutti i suoi fratelli nel tempo della carestia. Poi l'Egitto è il luogo della schiavitù, da cui si fugge, e qui verso cui si fugge. L'Egitto è la grande potenza, l'incombente nemico, quello che periodicamente entra a rompere le scatole. Ed è chiaro che questa fuga in Egitto è proprio il contrario della fuga dall'Egitto. Si sta inaugurando il nuovo esodo. gli ebrei erano stati liberati con mano potente, fuggendo dalla schiavitù per diventare liberi. E qui l'ultimo dei giusti, l'ultimo sognatore, il nuovo Giuseppe, torna in Egitto, fugge in Egitto. Io credo che tutti abbiamo nella testa l'espressione fuga in Egitto, associata, immagino, soprattutto a dei quadri, perché è un evento molto rappresentato, perché si prestava bene, no? Ma forse non abbiamo mai realizzato perché di questa dizione, cioè che cosa questa dizione, fuga in Egitto, mette in movimento rispetto a tutta la storia che ha dietro, la tradizione, alla fuga dall'Egitto. Tornano per ritornare schiavi? È questo che Matteo sta dicendo ai suoi uditori? No. Ma la terra della libertà si è trasformata in terra di schiavitù? La Galilea e la Giudea, che erano le terre della libertà, sono diventate talmente invivibili da dover tornare nella terra della schiavitù come una terra di libertà? Cosa voglio dire con tutti questi ragionamenti un po' poetici? Schiavitù e libertà non si assestano, non si legano alle cose, non si legano al luogo. Non è che se una volta abbiamo viaggiato dalla schiavitù alla libertà, poi siamo arrivati. La terra della libertà può tornare ad essere la terra della schiavitù. I viaggi non sono unidirezionali. In qualche modo è come se qui ci venisse detto, altro elemento che, come dire, che fa fiorire ciò che è umano in un viaggio: si viaggia per arrivare, ma non si arriva. Noi viaggiamo verso una meta con un progetto, ma non c'è una meta. La meta siamo noi. La meta è la nostra vita. La terra della libertà è sempre sotto minaccia di diventare terra della schiavitù. E infatti, perché gli ascoltatori avessero chiaro di che cosa stava parlando, viene citato un versetto di Osea da Matteo: dall'Egitto ho chiamato mio figlio, che era sempre stato applicato alla liberazione che gli ebrei avevano avuto al tempo dell'Esodo. E Matteo fa questo salto mortale doppio e dice: no, è andato in Egitto perché così poi Dio può dire: dall'Egitto ho chiamato mio figlio, l'ho fatto tornare. Avanti e indietro tra terra di libertà e terra di schiavitù. Una delle domande che mi faccio abbastanza spesso, quanto a me, è se mi ricordo di viaggiare sempre verso la terra della libertà. Essere adulti liberi non è facile. È più facile essere ragazzi e adolescenti, paradossalmente, liberi, perché si è ancora accumulato poco. Le nostre vite funzionano come le nostre case. Se uno fa trasloco dopo un anno che sta in una casa, tutto sommato non è un grosso problema, ma dopo 30 anni viene fuori di tutto, perché siamo inguaribilmente degli accumulatori. Anche i più come dire, quelli che buttano via di più tra di noi accumulano, e le nostre vite funzionano allo stesso modo. Gli anni che passano non portano solo sapienza, si spera, ma portano anche accumulazione. Ci abbiamo di più da cui separarci. E dunque guadagnarsi la propria libertà non è più così banale man mano che gli anni passano. E poi dunque segue il piccolo racconto dell'effetto del mancato viaggio di Erode dopo i due viaggi, eh? Non, di per sé il pezzo doveva stare subito dopo il racconto sui magi, ma i due viaggi sono il lontano e il vicino, che rispondono al segno e al sogno viaggiando, e l'unico che non risponde al segno viaggiando, Erode, manda a uccidere tutti i bambini, che è proprio l'immagine più orrenda che per esempio per una cultura come la nostra uno possa avere, no? Siamo in grado di tollerare molte brutalità, ma non quella nei confronti dei bambini. E poi muore Erode, ed è carino perché c'è questo racconto della morte dei bambini innocenti, il versetto di Geremia, un grido udito in Rama, un pianto, un lamento grande, Rachele piange sui figli e non vuole essere consolata perché non sono più, c'è una durezza incredibile in questo non vuole essere consolata. E poi, non sappiamo quanto tempo è passato in mezzo, molto, ma il versetto successivo inizia dicendo: morto Erode, e cioè pure lui muore, morto Erode, che aveva creduto di fermare i viaggi, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto. E ricomincia un viaggio. Si ritorna dall'Egitto e non solo, ma si viaggia ancora tra Giudea e Galilea, eh? Dice però in Giudea c'era Archelao, allora meglio spostarsi e si va a Nazareth, no? E comincia l'ennesimo grande viaggio. Perché è appena girata la cassetta, infatti sto per dirti non girarlo, perché mi sembra che, come dire, questo testo, se perde un po' del suo smalto da presepio, diventa immediatamente molto parlante, e mi sembra che appunto questi piccoli, non tanto piccoli, segnali di ciò che tutti ci riguarda, ma come l'inaudito può uscire da ciò che tutti ci riguarda, di come funzionano i viaggi, che sono, che è il risultato di un viaggio fatto bene. Perché è appena girata la cassetta, infatti sto per dirti non girarlo, perché mi sembra che, come dire, questo testo, se perde un po' del suo smalto da presepio, diventa immediatamente molto parlante, e mi sembra che appunto questi piccoli, non tanto piccoli, segnali di ciò che tutti ci riguarda, ma come l'inaudito può uscire da ciò che tutti ci riguarda, di come funzionano i viaggi, che sono, che è il risultato di un viaggio fatto bene, è una domanda, e che sono, che il turbamento che rifiuta un viaggio produce dolore innocente, mi sembrano già, come dire, dei segnali su cui ragionare. Certo. non lo so, come dire, forse qui bisognerebbe scavare un po' di più nel testo greco, ma diciamo la sensazione mia o la riflessione mia è che veramente il viaggio dei magi è un viaggio libero, e la loro gioia è per ciò che li conduce nel viaggio, non per la meta. E per la luce che hanno per viaggiare, e per l'essere accompagnati nel viaggio. Peraltro io credo che ciascuno di noi sa abbastanza bene nella propria vita, avendo compiuto i 25 anni, che uno si sbaglia tanto per tanti tempi della propria vita, pensando quando avrò questo, quando sarò, ma non necessariamente denaro, cose, ma anche quando avrò risolto questa questione, quando questa cosa sarà a posto, quando sarò riuscito di me a fare questa cosa, allora sarò contento, e non è mai vero. E in realtà le gioie profonde ci sono date da chi ci accompagna nel frammentre prima di quel quando, e in chi è fedele al nostro viaggio, fa il tifo per il nostro viaggio mentre viaggiamo, mentre siamo troppo stanchi, mentre non abbiamo tanto tempo, mentre siamo confusi, non tanto in coloro che sono disponibili a incontrarci e a condividere qualcosa con noi solo quando questo quando si è realizzato. Non so come dire, no? Quello che rimane, quello che davvero conta, è la strada fatta insieme, ma non in modo poetico, proprio i giorni, le cose, quando non ci avevi le idee chiare, quando eri confuso, quando non sapevi ancora bene cosa sarebbe successo, quando eri molto allegro per qualcosa che ti era capitato, no? Chi è solo in grado di stare con te nel giorno in cui sei arrivato, beh sì, certo, va bene, ma non è questo che fa la differenza. Perché ci rimane il dubbio che sia amato il nostro risultato e non noi. Ditemi che quel versetto è bello, adesso che mi ha spento. Spegni quell'affare. Eh?